22 minuti, rieccoci, ben ritrovati da Mattia Guastafierro, di nuovo un saluto. Questo è l'orizzonte delle 20, allora come promesso parliamo adesso dell'omicidio di Charlie Kirk nel nostro spazio di approfondimento, questo è il fatto del giorno che abbiamo scelto. Perché in questo momento negli Stati Uniti è caccia al killer dell'attivista di estrema destra, alleato di Trump, uno dei punti di riferimento con i suoi podcast sui social, soprattutto tra i più giovani del movimento MAGA. Il movimento di Trump, Make America Great Again. L'FBI ha offerto una ricompensa di $100,000 a chiunque abbia informazioni sull'assassino. Sono state anche diffuse delle foto di un giovane, ne abbiamo parlato nel GR poco fa, ci faremo raccontare tra poco quali sono i primi indizi emersi sul presunto responsabile. Ma il tema che la morte di Kirk sta facendo riemergere con forza, anche con qualche preoccupazione direi, è quello della violenza politica negli Stati Uniti. Qualcosa che insomma da sempre caratterizza il paese, ma forse adesso ancora di più di fronte a una società americana sempre più polarizzata. Trump ha accusato la sinistra radicale di essere direttamente responsabile della morte di Kirk, di essere di fatto il mandante politico dell'omicidio, e nel movimento MAGA già si annunciano ritorsioni e vendette. E quindi dove può portare tutto questo in un momento particolarmente delicato anche per lo stesso presidente degli Stati Uniti? Ah, tra l'altro la notizia ha risvolti anche italiani, perché proprio poco fa ne ha parlato Giorgia Meloni. Questi sono i sedicenti antifascisti, questo è il clima ormai anche in Italia. Nessuno dirà nulla e allora lo faccio io, così Giorgia Meloni in un post, non ci facciamo intimidire. Così in un post la Presidente del Consiglio, commentando alcune foto pubblicate dai movimenti studenteschi di Osa e Cambiare Rotta, che ritraevano la foto in testa, a testa in giù di Charlie Kirk, accompagnata dalla scritta meno uno, a buon intenditore, poche parole, oggi è un giorno meno buio. E dunque Giorgia Meloni che entra direttamente nella questione. Che cosa significa? Ne parleremo, ma ne parliamo soprattutto con Marina Catucci, collaboratrice di Radio Popolare, corrispondente del Manifesto dagli Stati Uniti, da New York. Ciao Marina.
Ciao, buonasera agli ascoltatori.
Allora Marina, partiamo dalle accuse di Trump, le accuse alla sinistra radicale, minacce di vendetta adesso dal movimento MAGA. Dove può portare tutto questo? Qual è il clima nel paese adesso in una giornata che poi, ricordiamolo, oggi è anche l'11 settembre, insomma non una giornata come le altre.
Beh, oggi è uno di quei momenti che c'è una sospensione di qualsiasi cosa, insomma, di qualsiasi tipo di espressione di buon senso e razionalità, mi verrebbe da dire. Da quando c'è stato l'attentato, l'omicidio di Kirk, negli Stati Uniti non si parla assolutamente di altro. Cioè tutte le all news hanno interrotto qualsiasi altro tipo di analisi, cioè è scomparsa la guerra in Europa, è scomparsa la guerra a Gaza, è scomparso qualsiasi gli Epstein File, qualsiasi cosa di cui si stesse parlando sono stati cancellati. Si parla di questo nel cable news e poi, vabbè, il mio è un osservatorio di New York, e si parla di questo nelle metropolitane, si parla di questo nei bar. È una cosa enorme. Anche per il modo in cui la destra americana immediatamente è saltata su questo carro. Laura Loomer, che è una famosa influencer di estrema destra, tipo 20 minuti dopo l'annuncio della morte che è stato dato direttamente da Trump, di Charlie Kirk, ha puntato il dito contro l'estrema destra, scusatemi, quella che lei ha chiamato la sinistra radicale americana. Nonostante da sinistra o da centro, per parlare del Partito Democratico, uno dopo l'altro, come ho scritto nel pezzo per il manifesto, tutti gli esponenti democratici e di sinistra si siano distaccati e abbiano condannato questo
Certo.
atto che è terribile. Sì. Non si può non dirlo,
sì, è clamoroso anche, e infatti tutti, anche gli esponenti democratici, che hanno condannato il gesto, ma il tema e la domanda, forse adesso che ci poniamo tutti quanti, se Trump, dopo averne fatto un martire, ne farà anche un pretesto, almeno è questa la sensazione che si ha.
Non è se, lo ha già fatto. Nei suoi discorsi di 4 minuti fatto dallo studio Ovale poche ore dopo, nella serata di ieri, Trump ha già detto tutto ciò, ha detto praticamente, Giorgia Meloni l'ha semplicemente ripetuto, tutto ciò è grazie a questa retorica della sinistra che ci ha paragonati a Hitler, e chiunque adesso parlerà male di noi ha nominato l'AIS, si opporrà alla famigerata, aggiungo io AIS, insomma sta facendo degli atti contro, degli atti di violenza. Quindi adesso ci si aspetta di vedere le ripercussioni pratiche, però lui già nella sua retorica ha additato questo, tutta la sua corte parla di dover stroncare la sinistra e chi la finanzia, quindi non so, mi sono chiesta che vogliono fare, vogliono incarcerare il novantenne Soros, che volete fare adesso?
È già un pretesto per affermazioni retoriche di condanna e di accusa, chissà se sarà un pretesto anche per azioni concrete, appunto come dicevi tu, Marina.
In un momento in cui si aspetta da un momento all'altro che arrivi la Guardia Nazionale a Chicago, in cui a New York si sta per votare per un candidato sindaco espressamente socialista, che fra l'altro è stato uno dei primi a denunciare la violenza, che non è un modo di rispondere in maniera politica, eccetera, eccetera. Cioè, un'azione di questo genere avrà, dobbiamo capire, non è se, ma come. Cioè, quando, insomma, sarà più o meno da vedere, ma e poi come, ma il se non c'è.
Eh sì, e giustamente citavi l'invio della Guardia Nazionale in varie città santuario, come vengono definite le città più fortemente democratiche, New York, ma anche appunto Los Angeles, come abbiamo visto nei mesi scorsi. Potrebbe essere quello, insomma, un primo passo.
Chicago, Boston, e poi bisogna mettere tutto in un contesto in cui la Corte Suprema pochi giorni fa ha reso legale arrestare dei sospetti basandosi sulla profilazione razziale, e mettendo un altro elemento che è, se si pensa che possano essere persone a basso reddito, quindi se sempre ispanico, parli spagnolo e sembra che tu faccia un lavoro a basso reddito, la polizia ti può fermare e chiederti i documenti e magari arrestarti ed espellerti dal paese. In tutto questo quadro, con l'ICE che implementa questa forma di profilazione e la usa, le persone che gli si oppongono, e adesso se il presidente dovesse veramente rendere illegale o potenzialmente legale l'opporsi ai raid dell'ICE, non ci sarà altro che un'escalation della violenza.
Marina, nel frattempo sono state diffuse dall'FBI alcune foto del presunto killer. Di che si tratta, e soprattutto di che si tratta quando si parla di messaggi scritti sui proiettili del fucile, dell'arma che è stata ritrovata, scritte antifasciste, scritte transgender? Che cosa si intende?
Guarda, questo non lo sa veramente nessuno, perché è stato diffuso così. Sui proiettili c'erano degli slogan antifascisti e pro-transgender, qualsiasi cosa esso voglia dire. Quindi questo non posso dare altri dei dettagli, perché è il modo in cui l'FBI si è espressa. Quello che posso dire è che l'FBI fino adesso non ci ha fatto una bellissima figura,
per
perché
nulla,
per due
sì.
volte... No, proprio non l'ha fatta. Per ben due volte, una dopo l'altra, ha detto, ha annunciato di avere il sospetto fra le proprie mani, e che quindi se non riusciti a risolvere il caso, per ben due volte hanno dovuto smentire se stessi. Adesso hanno diffuso queste foto di questo di un maschio che sembra giovane, di età da college, con un cappuccio, e che però non riescono a prendere. Cioè, comunque, se dovesse essere questo la persona che ha sparato, e questa persona è riuscita a salire su un tetto, a sparare, a liberarsi dell'arma e darsi alla macchia, e l'FBI, cioè la polizia federale più famosa del mondo, non riesce a prendere questo ragazzo. Cioè, non stiamo parlando di un combat super preparato, almeno se dalla foto,
sì,
adesso la
se
sto
la
facendo
foto,
io la profilazione.
Esatto, se la foto ritrae l'effettivo responsabile dell'omicidio, certo.
Esattamente.
Marina.
Quindi, e non riescono a prenderlo.
Marina,
Utah.
Sì.
Cioè, non stiamo parlando di Los Angeles, stiamo parlando di Utah, cioè una zona deserta.
anche considerando il fatto che in un caso piuttosto simile nelle modalità, cioè l'attentato a Donald Trump, tutto fu poi fatto in maniera molto molto rapida e veloce.
Sì, con la differenza che l'altra volta l'hanno preso subito e l'hanno anche eliminato praticamente subito, però non c'era questo capo, no? Non c'era Patel a capo dell'FBI ai tempi. Sì, è una, però è da là, diciamo, che questa escalation di violenza è culminata ieri, ma non è culminata ieri, cioè pochi mesi fa, a giugno, una deputata del Minnesota e il marito sono stati uccisi da un estremista dell'estrema destra che aveva un elenco di 45 persone nel proprio mirino, tutte democratiche. La stessa notte un altro deputato e sua moglie, sempre in Minnesota, sono riusciti a scampare all'attentato, se no invece dei due morti se ne sarebbero stati quattro. Quindi
si inserisce in una fase, certo. Si inserisce in una fase di escalation della violenza politica iniziata non adesso, ma appunto da tempo.
Un anno
fa. Facevi bene a ricordarlo, sì. Marina. Ne parliamo adesso anche con gli altri nostri ospiti. Nel frattempo, grazie, Marina Catucci.
Un abbraccio, un saluto a voi.
Un abbraccio a te, Marina Catucci, corrispondente del Manifesto da New York e nostra collaboratrice.
To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college.
Questo Donald Trump ieri sera nel suo messaggio registrato dallo studio ovale, in cui ricordava o omaggiava Charlie Kirk e soprattutto accusava la sinistra da lui definita radicale di essere di fatto mandante politico dell'omicidio di uno dei suoi più importanti sostenitori. Saluto adesso Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore, esperto di estreme destre globali e autore anche di una newsletter complotti proprio su questo tema. Benvenuto Leonardo.
Buonasera a tutti e tutte.
Allora, io vorrei partire con te però da Giorgia Meloni, perché Giorgia Meloni è arrivata poco fa con un messaggio in cui dice questi sono i sedicenti antifascisti, questo è il clima ormai anche in Italia, nessuno dirà nulla, allora lo faccio io, non ci facciamo intimidire. Che cosa intende Giorgia Meloni? Perché, insomma, Italia e Stati Uniti sono due realtà molto, molto diverse.
Giorgia Meloni non è l'unica a usare questo tipo di retorica, lo è proprio tutta la destra europea e destra globale, insomma, al di là di Meloni, cose simili sono state dette anche da Santiago Abascal di Vox, da Salvini, da esponenti della Lega e anche da altri esponenti di altri partiti della destra europea che sono alleati con la destra MAGA, che da dallo slogan trumpiano Make America Great Again, e con Trump.
E questo è solo un messaggio di insomma solidarietà secondo te, oppure c'è qualcos'altro, un altro obiettivo di Giorgia Meloni nello specifico?
No, è sicuramente un messaggio di solidarietà, ma è anche una visione specifica della realtà in cui una realtà parallela, perché per ora non sappiamo ancora chi sia stato l'attentatore di Charlie Kirk, né sappiamo il movente. Una realtà parallela in cui appunto il nemico politico cessa di essere un avversario legittimo e diventa qualcuno che vuole ucciderti e quindi diventa un terrorista fondamentalmente, quindi diventa un nemico da abbattere, anche contro cui vendicarsi, e quindi è un messaggio che indica come la polarizzazione politica ormai estrema, non dico al punto di non ritorno, ma comunque che è arrivata a livelli estremi negli Stati Uniti, ha ripercussioni anche nei paesi in cui non c'è una violenza armata di quel livello.
Vorrebbe lei ricreare un clima in qualche modo anche?
Diciamo che comunque la destra italiana, specialmente la destra post-fascista, ha sempre creato nemici veri, reali o presunti tali, quindi questo è proprio fa parte della mentalità e anche della proposta politica di un certo tipo di destra, e chiaramente stanno sfruttando questo momento per ribadire che stanno combattendo contro un nemico che non si fa scrupoli ad ammazzare chi non la pensa come loro. Tra l'altro è un ribaltamento della realtà, perché sappiamo che dagli Stati Uniti all'Europa la violenza politica in questi anni è venuta soprattutto, se non quasi esclusivamente, dall'estrema destra. Certo. E quindi è un ribaltamento totale della realtà che è estremamente pericoloso, chiaramente, e che testimonia anche come, come la figura di Charlie Kirk, che non era estremamente conosciuta in Italia, ma adesso è sublimata in una sorta di martire, ripetiamolo,
sì.
Che non si sa ancora da chi sia stato ucciso e per quale motivo.
Assolutamente. Però, Leonardo, no, concludi pure, scusami.
Però ormai appunto la costruzione di una realtà parallela è arrivata, cioè anche quando, questa è la mia previsione, ma non so, poi non so se si avvererà o meno, ma non sarebbe la prima volta in cui hai già, non sarebbe la prima volta perché è già successo anche con l'attentato a Trump, di cui ancora adesso non si conoscono le vere motivazioni dell'attentatore, ma quell'attentato, così come l'omicidio di Charlie Kirk, sono già trasfigurati nel pericolo della sinistra radicale, pur non sapendo cosa è successo precisamente. E quindi è la costruzione di una realtà alternativa che surclassa la realtà empirica, diciamo così, ma non per questo non è in grado di produrre degli effetti deleteri.
Leonardo, facciamo un passo indietro. Quando tu dici che Charlie Kirk non era sicuramente conosciuto in Italia, però era molto molto conosciuto negli Stati Uniti, non era un sostenitore qualunque di Trump, aveva un peso specifico molto importante tra i più giovani del movimento MAGA, anche perché era, insomma, faceva un tour nei campus universitari, dove poi è stato ucciso, in cui sfidava gli stessi studenti di sinistra che si trovano nei campus universitari, che stanno facendo opposizione a Donald Trump. È così, facci un po' il suo profilo.
Charlie Kirk è una perdita enorme per il movimento MAGA e per il trumpismo in generale, perché incarnava, era il volto moderno, contemporaneo, perfetto per l'era digitale e algoritmica della di quello che è e dovrebbe essere una destra moderna, ed è una perdita doppiamente più grave perché rappresentava anche il futuro del trumpismo, il trumpismo dopo Trump, tant'è che si era iniziato, lui stesso l'aveva più o meno accennato, a un posto possibile, a una sua possibile discesa in campo dopo il 2020, cioè dopo...
Sì, abbiamo fatto ascoltare un pezzo di quel discorso in cui Kirk diceva: no, in questo momento penso a sostenere Trump e penso a sostenere J.D. Vance quando sarà il suo momento, io non ci penso, ma insomma gliela facevano quella domanda.
Quindi è una figura abbastanza unica nel suo genere, perché è riuscita a combinare in una singola persona la figura del creator, la figura del polemista, la figura dell'agitatore, la figura dell'organizzatore politico, perché ricordiamo che il ruolo principale di Charlie Kirk, oltre a quello di essere un creator, quindi una persona che faceva contenuti online di un certo orientamento politico, era il presidente di Turning Point USA, che è praticamente la giovanile di Trump, non del Partito Repubblicano, ma del movimento MAGA, e quindi aveva un peso enorme all'interno sia del Partito Repubblicano che del movimento che sostiene Trump e che sta fuori dal Partito Repubblicano, e quindi era una figura ibrida, ipermoderna, che sarà difficilmente rimpiazzabile, perché non ci sono altri Charlie Kirk, ci sono degli influencer, dei polemisti, delle figure ibride come lui, ma nessuno che aveva quella capacità di tenere insieme l'aspetto pratico, organizzativo e anche economico. Ricordiamo che la sua organizzazione era una macchina da soldi anche, e non c'è nessuna figura che riesca a tenere insieme.
Sì, nessuno era abile come lui, e a me colpiva, io lo seguivo da un po', mi colpiva il fatto che, insomma, sui suoi canali social diffondesse spesso alcune ispezioni di questi tour che faceva nei campus universitari, dove accettava la sfida degli studenti liberal con cui si confrontava retoricamente, cercando di imporsi, smontando quelle che dal suo punto di vista era la cosiddetta ideologia woke, e migliaia e migliaia di persone che si radunavano a questi eventi sotto questo gazebo nei campus per sostenerlo. Faceva molto impressione, era così.
Sì, fa impressione perché in realtà non erano dei dibattiti, era più che altro l'aspetto, era un simulacro di un dibattito, ed era una forma di intrattenimento a uso e consumo dei social network e in particolare uso di consumo degli utenti conservatori o repubblicani o trumpiani, perché quei dibattiti erano falsati fondamentalmente, cioè l'obiettivo di Kirk non era tanto confrontarsi con persone delle idee diverse, ma era quello di umiliare e di sconfiggere l'interlocutore progressista per far vedere quanto erano assurde le sue idee. Tutte le sue clip più virali sono lui, nel gergo della destra americana, questa pratica si chiama to own the libs, cioè insomma, umiliare
Sì.
appunto i liberal. Quindi era riuscito a unire, era una forma molto subdola di propaganda, perché era riuscito a unire l'intrattenimento algoritmico, diciamo così, con la propaganda politica.
Chiaro.
E questo nessun altro
È riuscito a farlo prima e
influencer
forse riuscirà,
conservatore, nessuno.
riuscirà a farlo
Sì, era
adesso.
proprio era proprio uno dei suoi marchi di fabbrica, ed era proprio riuscito a viralizzare la propaganda come nessun altro c'era riuscito, ecco.
Certo. Leonardo, ti ringraziamo, ti salutiamo.
Grazie a voi.
Grazie davvero. Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore esperto di destre globali, autore di una newsletter, anche Complotti, ovviamente vi invito sempre a seguirla e a iscrivervi. E chiudiamo allora il nostro tema di giornata, l'omicidio di Charlie Kirk e tutto quello che ne consegue con tutti gli effetti a catena che sta già provocando, insieme al nostro ultimo ospite con cui proviamo a fare anche un po' una sintesi di quella che è questa fase negli Stati Uniti per la società americana. Arianna Farinelli, politologa e scrittrice che da tanti anni vive negli Stati Uniti, per tanti anni ha anche insegnato all'università negli Stati Uniti. Benvenuta, professoressa.
Grazie.
Allora, dove ci porterà tutto questo, secondo lei? Dove vi porterà tutto questo? Perché lei vive negli Stati Uniti.
Sì, io sono molto preoccupata perché si respira proprio un vero clima da guerra civile. E diciamo che purtroppo la violenza di matrice politica è una costante nella storia degli Stati Uniti. Pensiamo ai fratelli Kennedy, all'uccisione di Martin Luther King, di Malcolm X, all'attentato a Reagan negli anni Ottanta. Però negli ultimi 4 anni, dopo il 6 gennaio 2021 e l'assalto al Congresso americano, tra l'altro incitato da Trump perché sosteneva che Biden aveva vinto le elezioni con i brogli, ecco, dal 21 noi assistiamo proprio a una recrudescenza della violenza politica. Lo stesso Trump è stato vittima di un attentato da cui è scampato perché il proiettile l'ha solo sfiorato, l'ha mancato di 2 mm. Anche in quel caso era molto giovane l'attentatore, un ventenne, tra l'altro un ragazzo che aveva votato repubblicano durante la sua vita. Poi sono stati uccisi due esponenti politici democratici in Minnesota soltanto lo scorso giugno da un poliziotto travestito, cioè da un attivista di destra travestito da poliziotto che gli è andato a suonare il campanello alla porta di casa nel cuore della notte. Quindi vediamo che sono molti gli episodi. E quello che mi ha preoccupato moltissimo stamattina è ascoltare alcune dichiarazioni fatte anche dai giornalisti di Fox News, che è un canale televisivo di
Sì,
destra, di proprietà
molto vicino a
dei
Trump,
Murdoch.
certo.
Molto vicino a Trump, di proprietà dei Murdoch, e alcuni giornalisti dicevano, cioè invocavano la vendetta, dicevano che siamo in guerra, la guerra degli americani contro gli americani, della sinistra americana contro la destra americana. E queste sono dichiarazioni incendiarie, anche molto pericolose, perché questo è un paese dove ci sono 350 milioni di persone e il doppio delle armi, 600-700 milioni di armi, e quindi è molto facile che poi da queste dichiarazioni incendiarie, qualcuno tragga in qualche modo ispirazione per compiere altri atti
E
violenti.
questo è il piano, diciamo, che può avere gli effetti che può avere sulla società fortemente polarizzata. Ma dal punto di vista politico, dicevamo che Trump ne ha già fatto un martire, anche un pretesto, magari per delle prossime mosse. La nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci, ci diceva che adesso non è tanto un tema il se ne farà un pretesto, ma come e quando. Lei si è fatta un'idea?
Eh beh, lui aveva già promesso il crackdown, cioè aveva già promesso di mandare i militari, la Guardia Nazionale Armata, nelle città democratiche, un po' con la scusa del crimine, dell'alta criminalità. In realtà, se noi guardiamo i dati, c'è molto più crimine negli stati conservatori, negli stati repubblicani che in quelli democratici, però lì la Guardia Nazionale non la manda, mentre Washington DC, LA, Chicago e prossimamente anche qui a New York ha detto che manderà la Guardia Nazionale. E allora ci chiediamo qual è il motivo, a parte il crimine che appunto bastano i poliziotti, la NYPD, la polizia di New York è una delle più efficienti e delle più armate di tutti gli Stati Uniti, quindi qual è il vero motivo per cui manda la Guardia Nazionale? E abbiamo paura che usi un po' il pretesto di quello dell'assassinio di Kirk per magari utilizzarla anche contro chi protesta e contro chi protesta pacificamente.
Tra l'altro a New York tra poco si va a votare.
Sì, infatti arriverà in tempo per le elezioni, credo. E, tra l'altro Trump sta esercitando una grossissima interferenza sulle elezioni comunali qui a New York. Perché,
ricordiamolo, dove c'è un candidato del Partito Democratico che ha vinto le primarie, che insomma è piuttosto di sinistra, possiamo dire così.
Sì. Sì, molto di sinistra ed è un candidato giovanissimo a 33 anni, nato in Uganda, di origini indiane, naturalizzato americano e paladino dei giovani. Io neppure le conoscevo, lo scorso giugno me l'hanno fatto conoscere i miei figli che sono entrambi all'università, avevano visto tutti i suoi video perché ha un talento comunicativo non indifferente. E Trump come interferisce? Sta dicendo al sindaco attuale della città, tra l'altro accusato di corruzione per aver preso una mazzetta, di non candidarsi. Gli darebbe un posto di ambasciatore e in questo modo favorirebbe il candidato avverso a Mandani, che è Andrew Cuomo, ex governatore caduto in disgrazia dello Stato, perché Cuomo sì era un democratico ma è molto più moderato e in questo modo farebbe un po' gli interessi di Trump in città. E questo è un modo di intervenire e interferire da parte del governo federale in un'elezione cittadina che proprio non avevamo mai visto. E quindi io penso che la Guardia Nazionale potrebbe arrivare prima delle elezioni, anche essere usata in modo intimidatorio.
Scenari sicuramente inquietanti, preoccupanti. Arianna Farinelli, grazie, ci risentiremo, ovviamente ci riaggiorneremo anche con lei e capire che cosa succede.
Grazie, buonasera.
Questo è lo stato dei fatti anche con Arianna Farinelli, politologa e scrittrice che vive e insegnava da anni negli Stati Uniti. E dunque è una di quelle asticelle a cui fa riferimento adesso per capire che cosa succederà, magari sono già queste elezioni di New York che si terranno tra qualche settimana. Noi invece per il momento ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20, grazie a tutti per essere stati con noi questo pomeriggio, questa sera, torniamo come sempre domani con l'orizzonte a partire dalle 18, un saluto da Mattia Guastafierro, ciao!